Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Qual è lo scopo per cui studiamo la Bibbia? Cioè, perché tutto questo impegno? Che cosa serve? Noi studiamo la Bibbia perché tramite essa conosciamo Gesù Cristo, il Salvatore. La salvezza è per fede in Gesù Cristo, ma la fede non può essere più forte, in un certo senso, di quanto è la nostra conoscenza di Gesù. E quindi è tramite la Bibbia che conosciamo Gesù Cristo, Dio, sempre di più. Per poter avere la fede, prima per essere salvati, ma poi per superare le prove della vita. Per vivere per il Signore. Serve fede per vivere per il Signore. Uno senza Dio dice, ma io non ho tempo, non riesco, già non riesco a fare le mie cose. Quello è uno che valuta senza fede. Senza la fede, ma io non riesco a perdonare. Io non riesco a sopportare questa prova. Io non riesco ad essere mansueto. Senza la fede non possiamo vivere. Ma io non riesco a dare di più tempo soprattutto. Con fede possiamo spostare i monti. Con fede possiamo dire quell'albero di sradicarsi e gettarsi nel mare e sarà fatto. Quindi, ma la fede dipende da conoscere Dio. La fede è in Dio. È per questo che studiamo la Bibbia. Quando leggiamo la Bibbia, perciò lo scopo principale non è devo imparare tutti i comandamenti. Questo è un grande difetto. Devo capire cosa devo fare. E se tu tendi a vedere la vita cristiana come cosa devo fare, non stai capendo la vita cristiana. Lo scopo di leggere la Bibbia non è per conoscere i comandamenti, per quanto è importantissimo conoscere i comandamenti. Non è per essere bravo con la dottrina, per quanto la dottrina è essenziale. Lo scopo principale per studiare e conoscere a fondo correttamente la parola di Dio è per conoscere veramente Dio. In modo che mi sveglio la mattina pensando a Dio. Mi sveglio la mattina. Signore, io sono in Cristo oggi. Io ho vita, tu sei con me, grazie. Io non so, questo spesso è una preghiera dalla mattina, io non so quello che mi aspetto oggi. Potrebbe essere una giornata come prevedevo ieri, potrebbe essere tutto diverso. Ma so che tu sei con me e che sei in controllo. Fortifica la mia fede oggi che possa vederti e permettimi, Signore, di far vederti ad altri. La Bibbia ci fa conoscere Dio affinché possiamo camminare veramente per fede. Ecco perché studiamo la Bibbia. Capendo quello, torniamo al nostro studio dell'Evangelo di Marco. Siamo in capitolo 10 e nell'ultima volta abbiamo studiato e considerato i versetti da 1 a 12. Perciò oggi vogliamo iniziare con il versetto 13. Nei versetti 13 a 15 troviamo un avvenimento in cui delle persone portano a Gesù dei fanciulli, piccoli bambini, quasi sicuramente i loro figli. In questo avvenimento vediamo la drastica differenza tra il cuore di Gesù e il cuore degli apostoli. E Gesù usa questa situazione per trasmettere a noi, loro e noi, un insegnamento importante che riguarda come deve essere il cuore di una persona per poter essere salvato. Seguite mentre, e poi dopo di quello c'è un altro avvenimento, Dio volendo. Seguite Marco 10:13. Allora gli presentarono dei fanciulli perché li toccasse. Ma i discepoli sgridavano coloro che li portavano. Allora, per capire questo brano è importante capire la differenza che c'è fra come erano i fanciulli di allora e come sono oggi. Perché oggi come cresciamo i figli è abbastanza disastroso. È quasi per nulla come Dio intende. Nella società moderna in cui viviamo, figli sono viziati. Figli non hanno problemi di rispondere indietro ai genitori. Figli, no! Non hanno timore, non hanno terrore di rispondere. Senti, fai questo? No, non è giusto! Cioè, questa era una risposta normale. Ma per secoli in società dopo società era una cosa inconcepibile. Inconcepibile. Che un bambino avrebbe risposto così. Che avrebbe parlato indietro, che avrebbe alzato la voce. Questo era inconcepibile. E per quello più o meno non succedeva. Perché questo non dipende dal figlio, dipende tutto, totalmente dai genitori. Inoltre, oggi i figli hanno tutto. Allora, nella storia del mondo la povertà per la maggioranza delle persone non era molto lontano dalla porta. La vera povertà. Non di avere pochi soldi per non avere un buon smartphone. No, la vera povertà è di soffrire fame. Nella Bibbia tu leggi varie cose, nel Nuovo Testamento, anche nel Vecchio, dove tu fai capire, se tu non paghi quell'operaio quel giorno, lui non avrà cibo. Se lui ti dà il suo mantello come pegno e non gli dai indietro, dormirà al freddo. Cioè, la vita per la maggioranza delle persone nel mondo, nella storia del mondo, era una vita di povertà. Perciò, comprare cose per i figli non era considerato neanche normale. Cioè, un figlio fabbricava qualche giocattolo che teneva per anni, ma non aveva una stanza piena anche fuori. Ho letto poco fa in Facebook una famiglia in America: cosa facciamo per i figli? Abbiamo già porto a questo parco giostri e quello lì e quello là. Adesso viaggi spesso che vogliono un volo, albergo, ristorante, perché c'è questo. Ah, ma potresti. E ci sono, in America ci sono parchi dappertutto, no? Legoland, Disney e migliaia di cose. E allora, se voglio amare mio figlio, devo portarlo qua e qua e qua. E la famiglia sacrifica tante cose per i figli. Quindi i figli sono abituati ad essere abbastanza centro della famiglia. I figli fanno parte di una squadra di sport, di calcio, di baseball, quello che sia. Allora, tutto il programma della famiglia gira intorno a portarli qua, a portarli là. Senti, vorremmo. Senti, dice marito e moglie, stavo pensando di invitare. Ah, non possiamo martedì perché Giovanni ha la partita di calcio. Allora potremmo invitare giovedì. Eh no, perché la Sara ha la partita di questo. Ma allora sabato sera. Eh no, sabato sera la Malissa, la cosa, manifestazione della danza. E quindi la famiglia gira intorno ai figli. E i figli non sono umili e non hanno grande fede. Infatti, prima dagli ultimi 50 anni, quando la famiglia era in casa, per secoli cosa si faceva? Si parlava. Non c'era la TV. Non c'era computer. Quindi si parlava insieme. Si cantava insieme, si lavorava insieme, si passava la serata insieme, in una stanza, tutti parlando, i figli ascoltando i discorsi dei più grandi. Spesso c'era anche la nonna che ormai viveva con la famiglia. Saggezza, valutazione della vita. I compagni principali dei figli non erano coetanei. I compagni principali non erano coetanei. E quindi i fanciulli di allora erano diversi dai fanciulli di oggi. E questo brano non è comprensibile se immaginiamo il tipico fanciullo di oggi. Chi va dove ci sono famiglie, supermercato o parchi, avrete visto scene con bambini piccoli. Ma non voglio. Okay. Chi non ha visto una scena più volte? Scene così? E questo sarebbe stato inconcepibile nella maggioranza delle società, nella maggioranza della storia del mondo. C'è un bambino così, vieni preso con una fortezza, che crede che il mondo stia finendo e non fa mai più una cosa del genere. Ma adesso è permesso, i genitori hanno timori, non sanno cosa fare, i figli crescono male e non riescono a convivere in un matrimonio perché ognuno è abituato a fare quello che vuole, ma l'altro anche, e quindi c'è solo guerra. Allora, quando leggiamo nella Bibbia di fanciulli, stiamo leggendo di una categoria che rappresenta la massima di umiltà e la massima di fiducia. Mi ricordo un nipotino mio, figlio minore di uno dei miei fratelli, che quanti anni aveva? 2 anni? 3 anni? Aveva l'abitudine di salire sopra il tavolo in cucina, sedia a tavolo, e si lanciava. Sicuro che qualche adulto lo avrebbe preso. Lui non sempre ti diceva che stava per lanciarsi. Cioè lui saliva, lanciava, chiudendo gli occhi, qualcuno mi prenderà. Cioè, noi adulti in stanza facevamo salti mortali per arrivare per tempo, per prenderlo, perché magari andava proprio contro un altro mobile o qualcosa. Ma lui non è mai stato mancato, perciò lui aveva fede. Non aveva nessun timore. Se dovessimo dire ad un adulto, senti, mettiti sopra questo palco a 2 metri e ci sono tutte le persone sotto e tu ti lanci, metti una benda, lanciti nell'aria e ti prenderanno, quanti di voi avreste fiducia di lanciarvi? Avete mai visto il gioco dove tu stai in piedi e ti dicono di cadere indietro? Di lasciarti cadere e devono prenderti? È difficile o è facile? È difficile. Noi non abbiamo quel tipo di fiducia. Mio nipote aveva quella fiducia. Lui si lanciava. Qualche volta l'ho preso io. Saltando, eravamo su di... E tu lo prendi all'ultimo momento perché aveva piena fiducia. Non mi lascerete cadere. Allora, quando leggiamo di fanciulli nella Bibbia, indica una classe di persone straumili e strafiduciosi. Allora, leggo Matteo 18, infatti che è un parallelo un po' di questo, e Matteo 18, e Gesù proprio menziona l'umiltà come la qualità di questi fanciulli. Matteo 18, 1 a 5. In quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come i piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo sarà il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo in nome mio riceve me. Gesù presenta questo fanciullo a loro, ai discepoli, come modello di umiltà. Umiltà. Dice specificamente lì Matteo che bisogna umiliarsi come un piccolo fanciullo per poter essere salvato. Gesù sta dicendo, questo è importantissimo, che la vera umiltà è necessaria per entrare nei regni dei cieli, ovvero per essere salvati. Non c'è salvezza se non c'è umiltà. Che vuol dire che tanti credenti si troveranno al giorno del giudizio sentendo Gesù dire: io non ti ho mai conosciuto. Lui dice che era necessario convertirsi e diventare come piccoli fanciulli, umili, perché di natura siamo orgogliosi. non umili. La salvezza arriva solo a chi si umilia di cuore. Anche in Matteo 11:25, un altro versetto che ci aiuta a capire i fanciulli, 11:25 di Matteo, vi leggo. In quel tempo Gesù prese a dire: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. In quel brano Gesù sta ringraziando il Padre che aveva rivelato le verità della salvezza alle persone umili. Quando dice ai piccoli fanciulli, non intendeva che gli adulti non capivano, ma i bambini piccoli no. Sta parlando di uno stato di cuore. Quegli adulti che erano veramente umili, tu hai rivelato le tue verità a loro. Dio si rivela non ai savi, agli intelligenti, ai grandi studiosi, che non vuol dire che non bisogna studiare o non è buono studiare, ma quando cominciamo ad appoggiarci sulla conoscenza intellettuale, i titoli di studio, tutto questo, spesso, come dice in Primo Corinzi, la conoscenza, cosa dice? Gonfia. Rende orgoglioso, che rende più lontano di Dio. Uno può essere un studioso della Bibbia ed essere lontano da Dio, non neanche salvato. È importantissimo studiare la Bibbia attentamente per dividerla rettamente, però dobbiamo anche essere umili. Quindi nel brano di oggi, in Marco, le persone portano dei fanciulli a Gesù, immagino i loro figli, per essere benedetti da lui. E Gesù usa queste situazioni per trasmettere una verità importante tramite la Bibbia a noi, ai suoi discepoli e anche a noi tramite questo brano. Notate il cuore degli apostoli. Gli apostoli erano ancora molto carnali. Vedevano questi piccoli fanciulli come un disturbo. Che cosa possono fare loro per noi? Cioè, niente, sono fanciulli, hanno bisogno. Un fanciullo non aggiunge materialmente alla famiglia. Un fanciullo di 2 anni, 3 anni, non è che lavora, guadagna. Cosa fa per la famiglia? Riceve, riceve, riceve. E i discepoli, ma cosa possono farci loro? E non volevano questo disturbo. Gesù ha da insegnare alle persone grandi, agli adulti. Lascia stare i bambini. Gli discepoli non capivano. Non capivano il cuore di Dio in Gesù. Erano pieni di orgoglio dei loro interessi. E quindi Gesù usa questa situazione per mostrare a loro il loro peccato e se siamo colpevoli, anche noi. Leggo il versetto 14. E Gesù, nel vedere ciò, si indignò. E disse loro: lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché di tale è il regno di Dio. Vedendo gli apostoli sgridare queste persone che portavano questi fanciulli, una delle poche volte che si usa una parola così forte di Gesù, Gesù si indignò contro chi? Contro i farisei? Contro le prostitute e gli ubriaconi? Contro di chi si indignò? I suoi discepoli. E Gesù si indigna contro di noi, se noi abbiamo un cuore tale. È una parola molto forte. Voglio spiegare queste parole, indignare, perché è diverso di arrabbiarsi. È una rabbia, un furore per un'ingiustizia contro altri, non per un'offesa contro se stesso. Attenzione, questo non è che non è glielo quello che tu mi hai detto di me. No, 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 no. Questo è vedere un'ingiustizia. Qualcosa soprattutto che scredita Dio, che mette Dio in una brutta luce e sfia le persone da Dio. E c'è questa indignazione che qualcuno sta sfiando le persone lontane da Dio. Quindi non è rabbia che uno ti ha offeso, ti ha ferito, ti ha trattato male. Non è quello. Questo è tu vedi il nome di Dio in qualche modo disprezzato e tu sei indignato di quello. Questo è quello che vediamo qui. Quindi con questo termine così forte vediamo che il comportamento degli apostoli era molto grave agli occhi di Gesù. Era un gravissimo peccato perché era proprio, rispecchiava alla folla il cuore di Dio in modo completamente falso. Poi Gesù dà due comandamenti che sono più o meno la stessa cosa detto in due modi, tutti e due forti, lasciate che questi piccoli fanciulli vengano a me, non negare, non ostacolare, lasciate, e poi dice non glielo impedite, non create nessun ostacolo, lasciateli venire liberalmente. Questo è, perché questo è il cuore di Gesù, venite a me. Io sono il buon pastore. Cosa gridi di Gesù? Venite a me. Chi ha sete, venga a me e beve. Questo è il cuore di Gesù. Sai, spesso le persone vogliono credere in qualche santo o la Madonna, credendo che ah, lei ci ascolta, lei ci accoglierà, quel santo mi ascolterà. Mica. No, Gesù è il buon pastore. Venite a me. Io accetto tutti. Quelli che vengono umilmente a me come un piccolo fanciullo. Guai a noi se poniamo ostacoli a chi cerca Gesù Cristo. Non dobbiamo valutare le persone in base ad un metro umano o far veretismo personali. Non dobbiamo pensare, ma quella persona non ha nulla da offrire. Non vorrei una persona così in chiesa. È una cosa povera, puzza, piena di problemi, ma quella persona lì è una persona messa bene, magari anche un po' benestante, sarebbe un grande vantaggio alla Chiesa. Oh, quello, cioè, no, Gesù salva peccatori. Gesù non cerca chi ha da offrire, è Gesù che ha da offrire. E poi Gesù dichiara che il regno di Dio è di tali persone. Il regno di Dio è per chi è umile, mostrando così l'orgoglio degli apostoli. Gesù approfondisce poi questo discorso nei versetti 15 e 16, sempre di Marco 10. Seguite mentre leggo 15 e 16. In verità vi dico che chiunque non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà affatto in esso. E preseli in braccio, li benedisse, imponendo loro le mani. Quando Gesù inizia una dichiarazione con in verità, è per mettere ancora più enfasi. Ascoltate bene. In verità. Gesù dichiara categoricamente che solamente chi si umilia veramente di cuore, come un piccolo fanciullo, può entrare nel regno di Dio. Dice che chi non diventa come un piccolo fanciullo non può entrare nel regno di Dio, non sarà salvato, sarà mandato al fuoco eterno. Dichiarando questo, lui sta dicendo la vera umiltà, il cuore umile è necessario per essere salvato. Tenete in mente che i fanciulli rappresentavano umiltà e fede. Dopo aver proclamato questa grande verità, Gesù prese questi fanciulli in braccio, li benedisse imponendo loro le mani. Mostrava con quell'atto come Dio accoglieva coloro che sono umili e hanno fede. Due cose. Per me un uomo che non ama i bambini non è un uomo di Dio. Un predicatore che vede i bambini come in disturbo ha un grave problema di cuore. Non è come Gesù Cristo, e non importa quanto eloquente. Gesù amava e accoglieva anche i bambini, anche le persone povere, persone puzzolente, persone handicappate. Gesù accoglieva le persone bisognose. E se uno è un grande uomo di Dio e non ha tempo per le persone Immaginate, c'è un problema molto grande con il suo cuore. Però la cosa utile per noi, ognuno di noi deve guardare il proprio cuore. Tu sei umile? Tu sei umile? Odiare la reprensione e umiltà sono due pianete diverse. Non è vivere sullo stesso mondo. Agitarsi se uno dice una cosa di te che non ti va, non è umile. Voler negare il tuo peccato non è umile. Voler essere visto, vivere per essere visto, può essere notato con qualche cosa, con l'apparenza, con quello che possiedi, con quanto sei bravo o brava, non è essere umile. La domanda che dobbiamo farci: tu sei umile? Tu sei umile? Se non arriviamo a vedere quello, questo brano ci serve ben poco. O che possiamo essere un popolo umile, che possiamo umiliarci per veramente confessare i nostri peccati e veramente credere in Gesù Cristo. Perché allora, se noi viviamo così, noi saremo presi in braccio, se posso dirlo così, simbolicamente da Gesù, benedetti da Gesù Cristo per sempre. Andando avanti in questo capitolo, arriviamo al versetto 17 che inizia un avvenimento molto famoso, molto conosciuto, che viene chiamato spesso il giovane ricco. Ed è importante confrontare Marco insieme a Matteo e Luca, perché ognuno dà qualche dettaglio che gli altri non danno. E quindi leggendo tutti i brani vediamo chi è questo. Quindi leggo prima Marco 10:17. Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e inginocchiatosi davanti a lui gli chiese: Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Allora, in Matteo 19, 20 e 22, parlando sempre di questo stesso uomo, quel giovane gli disse: tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, che mi manca ancora? E 22, ma il giovane, udito questo parlare, se ne andò rattristato, perché aveva molte ricchezze. E poi in Luca 18, 18, sempre parlando di lui, uno dei capi lo interrogò dicendo: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Allora, mettendo insieme, abbiamo visto che lui era molto ricco, aveva molte ricchezze, era giovane, ed era un capo giudeo, un capo forse del Sanedrio. Era un personaggio importante nella società. Quindi, giovane, ricco e famoso, importante. Più o meno quello che la società cerca. Cioè, ci sono quelli che arrivano alla ricchezza dopo anni e anni e anni di sacrificio. E a quel punto cosa possono fare? Invece, questo era ancora giovane, ma era già molto ricco. Ancora aveva, si presume, anni avanti a lui. Ed era anche un capo. Però mancava qualcosa, mancava qualcosa, ed era disperato per quello che gli mancava. Cosa gli mancava? Non mancava soldi, non mancava potenza o potere o fama, non mancava giovinezza. Cosa mancava? Cosa gli mancava che era così disperato? Che questo uomo ricco correva e si inginocchiava davanti a Gesù, prostrato davanti a Gesù, davanti a tutti. Era disperato per quale motivo? Perché non aveva pace. Aveva tutto quello che il mondo cerca, ma lui non aveva pace nel suo cuore. E per quello dice: che devo fare per ereditare la vita eterna? Cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo quando dice: che devo fare per ereditare la vita eterna? Sta dicendo: io so che nonostante che sono un capo religioso, molto religioso, stimato dagli altri per chi sono religiosamente, io non sono salvato. Io non ho la vita eterna. Se io muoio oggi, io vado al tormento. Aveva ragione. Cosa devo fare? Cosa devo fare in più? Lui credeva che la salvezza fosse una cosa che bisogna guadagnare. Cosa devo fare? Cosa devo io fare per ereditare la salvezza? Credeva che si potesse in qualche modo meritare la salvezza. Ed è quello che di natura gli uomini credono oggi. Di natura noi crediamo questo. Dimmi quello che devo fare. Dimmi quello che devo fare per essere un buon credente. Vedendo i nostri doveri, più di quanto vediamo la grazia di Cristo. Prima di notare la risposta di Cristo, di Gesù, un ultimo punto da notare. Lui dice, maestro buono. E Gesù usa quel titolo per raggiungere il cuore di questo uomo. Infatti in versetto 18 Gesù vuole aiutarlo a capire il suo cuore. Allora Gesù gli disse, leggo versetto 18, e Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Allora, questo può avere vari sensi, credo che probabilmente tutti quanti sono validi. Prima di tutto, Gesù sta dicendo, nessuno è buono tranne uno solo, sta dicendo, tu non sei buono. Tu sei peccatore. Tu sei un capo per la società, un grande uomo di Dio. In realtà tu non sei buono. Quindi sta mostrando nessuno è buono tranne uno, ed è Dio. Questo credo che sia la prima cosa. Numero due, perché chiami me buono? Aiutando questo giovane a dire, io ti sto seguendo da tempo. Io sto ascoltando i tuoi insegnamenti, io vedo i miracoli che fai, io so che tu sei da Dio. Era per focalizzare il fatto che non hai sbagliato chiamandomi questo, ma ti rendi conto? Cioè questo uomo, vi assicuro, essendo già un capo lui, non si sarebbe prostrato davanti un altro capo. Questo uomo non sarebbe, si sarebbe corso prostrandosi davanti un altro uomo religioso per avere risposte. Magari avrebbe chiesto in un colloquio, secondo te cosa serve fare per ereditare un discorso teologico? Ma lui si prostra davanti a Gesù, perché riconosce in Gesù, Gesù non è come gli uomini religiosi, Gesù è da Dio. E poi Gesù dice, perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai chi sono? Hai capito tu che conosci le scritture, conosci le profezie del Cristo che sarà l'Eterno stesso verrà? E quando verrà i ciechi vedranno, i sordi parleranno, i sordi sentiranno, i muti parleranno. Tu sai chi sono? Tu hai messo 2 più 2 insieme, le profezie e quello che io sto facendo? Tu riconosci che sono Dio? Io credo che tutte queste cose sono legate in questa domanda di Gesù. Andando avanti, in versetto 19, Gesù pone una domanda a questo uomo per aiutarlo a conoscere il suo peccato. Perché l'uomo aveva chiesto cosa devo fare per essere salvato, per ereditare la salvezza. La vita eterna, e Gesù sta dicendo, devi riconoscere che tu sei un peccatore e non puoi fare. Quindi, versetto 19, lui aveva chiesto cosa devo fare. Gesù non risponde. Fa un'altra domanda che non è una risposta. Leggo versetto 19. Gesù a lui. Tu conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. E leggo la stessa cosa in Matteo 19:19, Gesù aggiunge un altro, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi Gesù ha riassunto la legge, il lato della legge di amare il tuo prossimo con questi comandamenti. Notate che Gesù non menziona. Hai notato quello che Gesù non ha menzionato dei comandamenti? In nessun modo? Tutti i comandamenti riguardano quale rapporto? Un uomo con chi? Con altri uomini. Cosa quindi non ha detto Gesù? Rapporto con Dio. Perché se tu vuoi fingere, qual è più facile fingere? Rapporto con gli uomini o rapporto con Dio? Se vuoi fingere, qual è più facile fingere? Con Dio, scusate. Io posso dire, oh Signore, io posso parlare tanto di Dio e chi può misurare chi sono sincero o no? Ma se io dico che amo le persone povere intorno a me e non gli do nulla e vivo nel mio bene, si vede subito. Se dico che onoro i genitori e sparlo con loro, se dico che non rubo, ma come tu mi hai rubato questo? E ci sono tanti testimoni. Allora, Gesù mette secondo tavolo della legge davanti a lui, perché sono questi i peccati che sono più facili a riconoscere. Possiamo auto-ingannarci molto più facilmente sul cuore verso Dio, ma su come trattiamo gli altri, e Gesù mette quello. Gesù menziona per esempio l'adulterio, ma cosa aveva insegnato Gesù? E molto possibilmente questo uomo conosceva l'insegnamento di Gesù. Diceva, buon maestro, e cosa aveva detto Gesù dell'adulterio in Matteo 5:27? Voi avete udito che fu detto agli antichi, non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Oppure, quando dice non uccidere, sempre in Matteo 5, Gesù dice, voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira contro il suo fratello senza motivo, sarà sottoposto al giudizio. E chi avrà detto al proprio fratello, racca, sarà sottoposto al Sinedrio. E chi gli avrà detto, stolto, sarà sottoposto al fuoco della Genna. I comandamenti di Dio, Gesù spiega, sono molto più ampi, al punto che l'uomo è colpevole. Siamo colpevoli. E poi in Marco 7, e io vorrei presumere che questo avrebbe sentito questo, perché gli insegnamenti di Gesù noi certi abbiamo una volta nella Bibbia, ma in certi posti Gesù insegnava giorni, giorni. E quindi è da presumere che tanti insegnamenti vengono ripetuti in villaggio dopo città dopo città, solo che nella Bibbia non abbiamo 100 volte che non serve. E per esempio in Marco 7, parlando di onorare i genitori, che Gesù ha menzionato lui, Gesù dice, Marco 7, 9, disse loro ancora, voi siete abili nel annullare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre si è messo a morte. Ma voi dite, se un uomo dice a suo padre o a sua madre, tutto quello con cui potrei assisterti è corban, cioè un'offerta a Dio, non li lasciate più fare nulla per suo padre e per sua madre, annullando così la parola di Dio con la vostra tradizione che voi avete tramandata, e fate molte altre cose simili. Allora, in quel brano, in Marco 7, Gesù aveva insegnato che onorare i genitori vuol dire aiutarli economicamente quando un figlio è grande. Però i giudei avevano stabilito questa tradizione religiosa, oh no, tutti i soldi che non mi servono per me devo dedicarli a Dio, e alla mia morte vanno tutti a Dio, quindi non posso aiutare i miei genitori. E così non state onorando i genitori. È possibilissimo che questo giovane ricco era in quella categoria, non sappiamo, ma è molto possibile, perché era un capo. Un'altra cosa, In Marco Gesù dice tu conosci i comandamenti, ma in Matteo c'è la parola osservi. Infatti Matteo 19:17 ed egli disse perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio. Ora, se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. L'uomo avrebbe dovuto dire, oh, ma Signore, io cerco e non riesco. Avrebbe dovuto rispondere onestamente. Ma una cosa interessante, in versetto 20 di Marco 20, il nostro brano, egli rispondendo gli disse, Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia fanciullezza. Allora, in greco, sono due parole separate, non è la stessa parola. In greco, quando Gesù dice, osserva i comandamenti, è una certa parola. E quando lui risponde, queste cose ho osservato fin dalla mia fanciullezza, è un'altra parola, tutta un'altra parola. In greco è evidente, in italiano abbiamo solo osservare. Allora, la prima parola, quella di Gesù, parla di più del cuore, mentre l'altro è più un'osservanza esterna, meccanica. E quindi, questo uomo era colpevole. Infatti cambia parola. Gesù usa una parola e lui risponde con un'altra parola. Perché non ricordate in Giovanni, alla fine, e Gesù si trova con Pietro, dice, Pietro, mi ami più di questi, mi agapo, agape, no, e io ti filos. Ti voglio bene. Tu mi ami, io ti voglio bene. Tu mi vuoi bene? Quindi in italiano mi ami, sì, tu sai che ti amo, ma in greco tu mi ami e la risposta è ti voglio bene. Anche qui due parole. Allora Gesù con questo stava mostrando a lui il tuo cuore. Il tuo cuore non sei a posto con Dio, tu sei pieno di peccato. Questo uomo dice, io ho sempre osservato la legge di Dio. Stavo mentendo. Però è come voleva vedere se stesso. Però domanda, lui diceva di sempre osservare la parola di Dio? Quanto pace aveva? Quante volte combattiamo per avere la bella figura? Non vogliamo riconoscere il nostro peccato, ma non abbiamo pace. Perché non c'è pace se non solo da Dio. E finché mi aggrappo al mio peccato, non ho pace. Questa era la condizione di quell'uomo. Grazie a Dio per la coscienza. La coscienza di questo uomo li aggravava tantissimo. Lo aggravava. Lui non aveva pace, la sua coscienza lo schiacciava al punto che questo uomo importante, giovane, ricco, corre a Gesù, si prostra davanti. Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Era disperato. E Gesù ha detto, mostrando la legge, lui deve riconoscere il tuo peccato. E poi Gesù dice, e poi ti dico il secondo passo che devi fare, devi riconoscere il tuo peccato. Ravvedimento, e poi leggo Marco 10:21. Allora Gesù, fissandolo nel volto, l'amò e gli disse, una cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Mi colpisce moltissimo che Gesù amava questo uomo. Qual è la categoria peggiore di peccato? Quali sono gli uomini che Gesù ha condannato più severamente di tutti? I terroristi, omicidi, ubriaconi, quelli pubblicani che frodavano le persone, le prostitute. Qual era la categoria che Gesù condannava più di tutti? Gli ipocriti. I farisei, gli uomini ipocriti. Chi era questo uomo? Un ipocrita. L'ipocrita. Io ho sempre osservato la legge di Dio, fin dalla mia giovinezza. No, assolutamente no. Ma Gesù lo amò, questo è il cuore del buon pastore. Gesù ama salvare. Gesù ama accogliere il più piccolo fanciullo che viene a lui umilmente. Gesù prende il più grande peccatore, se vieni a Gesù umilmente, vieni accolto con grande amore. Gesù mette in evidenza il peccato di questo uomo e poi mostra la salvezza e il perdono. Una cosa, non ci sono due cose separate, non è che, ok, tu devi prima dare via tutto, poi devi seguirmi, è tutto compreso. Io non posso seguire Gesù se resto in casa. Gesù non sta dando due comandamenti qui. Prima devi vendere tutto, poi devi seguirmi. Stai dicendo, devi seguirmi, ma per seguirmi, nel tuo caso, non puoi seguirmi, perché tu stai seguendo il tuo tesoro. Tu stai seguendo il tuo idolo. Tu stai amando le tue ricchezze. Ma non si può amare sia Dio che Mammona. Non puoi amare Dio e ricchezze, tu ami le tue ricchezze, ma quello che devi fare, tu devi ravvederti da questo peccato di amare le tue ricchezze. E come frutto del ravvedimento, visto che per te questo è il tuo ostacolo, vai, vendi tutto, metti tutto subito sul mercato, vendi subito, prendi tutti quei soldi che prenderai, dallo ai poveri, poi vieni, seguimi. Porta la tua croce e seguimi, e avrai la salvezza. Allora, questo è lo stesso messaggio che Gesù predica in Marco 1,14, credo, quando iniziò a predicare dicendo ravvedetevi e credete, ravvedetevi, cos'è il tuo idolo, lascialo. A quante persone Gesù ha detto devi vendere tutto per essere salvato? Qualcuno si ricorda? A quante volte Gesù ha detto questo, di quello che abbiamo nella Bibbia? Mai, solo qui. Alla donna samaritana al pozzo, vai a chiamare tuo marito. Devi affrontare e abbandonare la tua immoralità. Alla donna presa in adulterio in Giovanni 8, dice, vai e non peccare più. A Nicodemo, il grande uomo del Sanedrio, molto importante, diceva, tu devi diventare come un neonato. Gesù sta dicendo ad ogni persona, qual è l'idolo del tuo cuore? Qual è il tuo Isacco? Devi ucciderlo, devi lasciarlo. Quindi non è che uno deve dare via tutti i suoi beni se non è il suo idolo. Dobbiamo riconoscere qual è l'idolo del mio cuore. Dobbiamo abbandonare l'idolo per correre dietro a Gesù. E questo è quello che vediamo in Matteo 13, 44, parla della salvezza. Uno, oh, vede il valore di Gesù e cosa fa? Leggo, di nuovo il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Con quale cuore vende tutto quello che ha? Dice con gioia. E ci sono persone, anche qui, che credono che se io ho Cristo devo rinunciare. È come l'uomo che non fa altro che va con donne, con prostitute, nessuno che lo ama, assolutamente, e c'è la possibilità di essere ravveduto e trovare una donna meravigliosa e sposarla per la vita, che sarebbe disposto a prenderlo. E lui dice, ma se io vado o lei, devo rinunciare. Sì, ma non devi rinunciare nulla di valore. Devi rinunciare a quello che per te era un terribile peccato, per guadagnare quello che è un'immensa, infinita benedizione. E quindi questo giovane uomo doveva riconoscere, io ho tutto e sono miserabile perché non sono salvato. A causa dell'idolatria nel mio cuore, che io ho questo idolo della mia ricchezza, ma questo uomo non vuole lasciare la sua ricchezza. È miserabile, ma non vuole lasciare ricchezza. Marco 10:22. Sentendo questo, ma egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Questo forse è uno dei versetti più tristi in tutta la Bibbia. Qui c'è una persona che la coscienza diceva: tu sei perduto, tu sei perduto. Gesù Cristo può spiegarti come essere salvato. Lui, disperato, va da Gesù, davanti a tutti si prostra, chiede cosa devo fare per ereditare la vita eterna, e Gesù spiega: riconosci il tuo peccato, abbandona il tuo idolo e seguimi, e tu sarai salvato. Non posso, non posso. Ma mica che, ma almeno ho tutte le mie ricchezze. No, no. Andò via dolente. Sai cosa vuol dire dolente? Pieno di dolore. Non era felice, era triste, aggravato. Aveva tutta la sua ricchezza ancora, ma era triste. Perché nel cuore il peso era molto peggio di prima. Perché il suo peggio era peggio di prima? Perché il suo dolore era molto peggio di prima? Come?
Conosceva la verità.
Perché adesso capiva quello che serviva. Ha detto: non sono disposto. Quindi non posso mai essere salvato. Sto rifiutando la salvezza. Io so che Gesù è Dio. E io so che quello che mi darà è la verità. Ecco, questa è la verità? Non l'accetto, ma vuol dire che sono perduto per sempre. È andato via molto, molto dolente. Che forte lezione per noi di riconoscere l'inganno del nostro peccato. I nostri peccati ci tengono lontani da Dio, ma non ci danno quello che il nostro cuore vuole. Il peccato promette tutto e ci ruba tutto, quello di vera verità, di vero valore. Ci fa perdere tutto quello che il cuore desidera. Io prego che possiamo imparare dal brutto esempio di questo uomo, che possiamo capire, uno, che la salvezza non possiamo meritare. È un dono di Dio comprato con il sacrificio di Gesù Cristo. Ma per avere questo dono dobbiamo vedere che vale più di tutto e dobbiamo essere disposti ad abbandonare tutto per Cristo. Signore, salvami e non mi importa quello che togli da me, salvami, perché Gesù salva. Lui salva quella persona e il cuore sarà soddisfatto. Ricordiamo che la salvezza arriva a chi è come un piccolo fanciullo, chi è umile, 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 non pretende e ha fede. La salvezza richiede umiltà e la salvezza richiede abbandonare i nostri idoli. Signori, non pongo condizioni, salvami tu, non pongo condizioni, quello che mi dici io faccio, io prenderò la mia croce e ti seguirò. Gesù sta dicendo: per essere salvati bisogna prendere la croce, lo dice a questo giovane, e seguirmi. Non dice: ma dove mi porti? Spiegami prima dove mi porti, spiegami cosa chiederai da me, poi decido. No, tu stai rifiutando. Seguire Gesù è di seguire Gesù, perché lui non ti dice in anticipo, perché quello non è fede in Gesù. Fede in Gesù è: io mi fido di te, dove tu mi porti, io seguo. Quello è fede in Gesù. Se tu devi sapere prima cose che ti chiede, non è fede in Gesù. Ma quando uno si umilia, Gesù lo accoglie. Questo giovane, Gesù lo amò. Questo è il cuore di Gesù. Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati. E io vi darò che riposo, riposo per le anime vostre. Dobbiamo prendere il suo giogo, ma il suo giogo è dolce e leggero. Questo è il nostro Signore. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua parola, perché la tua parola ci insegna più di chi sei. E ti ringrazio per questo brano oggi in Marco 10. Quante volte di natura vogliamo farci grandi, vogliamo insistere, vogliamo essere riconosciuti, vogliamo combattere per i nostri diritti. Invece la salvezza è per chi si umilia, chi si umilia. E poi questo giovane ricco abbiamo visto che capiva il bisogno della salvezza, anzi era disperato, ma non voleva pagare il prezzo. Il prezzo non è che doveva guadagnare, ma doveva desiderare la salvezza così tanto al punto di essere prontissimo a lasciare qualunque cosa. Per lui erano i soldi, per noi spesso sono varie cose. Oh Padre, lui ha rifiutato, che triste, è andato via con grande dolore nel cuore, invece della gioia che avrebbe avuto se avesse scelto Cristo. Aiutaci a scegliere Cristo con tutto il cuore, ogni giorno della vita. Vogliamo annunciare questa salvezza ad altri. Grazie nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.